Capitolo secondo. Sviluppare una scienza della mente. Se questa scienza l'avessi dovuta costruire tu, da dove avresti iniziato? Vi erano tutti i vari culti, i credo, le pratiche del mondo intero da cui attingere. La quantità dei fatti era tale da far sembrare un numero composto di 10 alla 21esima cifre binarie una piccola quantità. Se ti fosse stato chiesto di sviluppare una tale scienza e di proporre una soluzione che funzionasse, quale ipotesi avresti fatto? Quali osservazioni? Quali ragionamenti? Tutti e tutto parevano contenere frammenti di risposta. I culti di tutte le età e di tutto il mondo parevano possedere ognuno un frammento di verità. Come raccogliere e collegare tali frammenti? Oppure si doveva rinunciare a questo compito pressoché impossibile e cominciare a postulare noi stessi le risposte? Beh, questa è la storia di come venne sviluppata Dianetics. Questo è, se non altro, il modo in cui mi accostai al problema. Dianetics funziona, il che è ciò che un ingegnere vuole, e funziona sempre, il che è ciò che la natura esige da un ingegnere. All'inizio, feci tentativi per scoprire quale fosse il sistema o la scuola che funzionava. Freud a volte funzionava, come a volte funzionava l'agopuntura cinese, così come i cristalli curativi magici in Australia ed i santuari dei miracoli nell'America del Sud. Le guarigioni per fede, il voodoo, la narcosintesi. E mettiamo subito in chiaro questo, nessun oscuro abracadabra faceva al caso nostro. Un ingegnere ha bisogno di cose che possano essere misurate. Più tardi si userà il termine demone. Questo perché Socrate ne descrive uno molto bene. Dianetics lo usa, come Clerk Maxwell, in modo gergale e descrittivo. Ma non si volevano postulati campati in aria o opinioni non verificabili. Quando un ingegnere si basa solo su queste, i ponti crollano, gli edifici cadono, le dinamo si arrestano ed una civiltà va in rovina. Per arrivare ad un principio dinamico dell'esistenza, era di importanza fondamentale scoprire che cosa si voleva sapere sull'esistenza. Non è necessario dilettarsi a lungo con gli dèi per rendersi conto che invariabilmente, anche se divinamente, quello che indicano è senz'altro un vicolo cieco. E all'ingegnere che studia il misticismo appare chiaro che il misticismo abbraccia ampiamente ciò che non può sperare di affermare con precisione. Il primo enunciato prese l'avvio da una cosa di questo tipo. Scopriamo cosa non possiamo prendere in considerazione o non abbiamo bisogno di prendere in considerazione per trovare una risposta che si possa usare. Alcuni esperimenti parvero dimostrare che l'esatta identità del primo motore immobile non era necessaria ai fini del calcolo. L'uomo ha avuto per lungo tempo la convinzione che egli fosse l'iniziatore di tutte le cose, quindi non sarebbe servito a molto polemizzare su questo punto. Scendiamo dunque ad un livello immediatamente inferiore a quello del primo motore immobile. Guardiamo ora cos'altro rientra nella categoria dei dati che non sono necessari a questo calcolo? Beh, abbiamo studiato la telepatia, i demoni, il trucco indiano della corda, l'anima umana. E finora non siamo riusciti a trovare una costante qualsiasi in questa categoria di dati. Così sarà meglio tracciare al di sotto di tutto questo una linea che indichi il livello più alto delle informazioni necessarie. E considerare questa linea il nostro livello massimo. Che cosa ci resta? Ci resta il mondo finito, gli abiti di Serge Blue, la Salinas Valley, la cattedrale di Rheims come edificio, svariati imperi decaduti e l'arrosto a cena. Ci rimane solo ciò che possiamo percepire senza livelli più alti di astrazione. Quindi, in che modo percepiamo? In base a che cosa e con che cosa? A questo proposito, nel 1937, venne investito un bel po' di tempo nel tentativo di concepire il cervello come un calcolatore elettronico, con le sue probabili capacità matematiche, in aggiunta all'impossibilità di una struttura in grado di fare tali cose. Abbandoniamo quindi la necessità di conoscere la struttura ed usiamola solo come analogia che possa, in caso di necessità, diventare una variabile nell'equazione. E allora cosa abbiamo? Beh, siamo stati un po' duri con i demoni e con l'anima umana. Sono popolari, ma purtroppo rifiutano di farsi vedere e di sottoporsi ad un esame minuzioso e ad una misurazione fatta col calibro. E se loro non vogliono collaborare in tal senso, non lo faremo neanche noi. Sono due le cose, dunque, che derivano dall'aver ridotto il numero dei fattori dell'equazione necessari alla soluzione. La prima è che l'esistenza è probabilmente circoscritta al mondo finito, e la seconda è che solo fattori finiti rispondono alle necessità del problema. Probabilmente potremo apparire molto oscuri e matematici qui, ma non ha importanza. Un sano principio euristico che funzioni veramente, vale un'infinità di formule fondate su autorità e opinioni che non funzionano. Tutto ciò che possiamo fare è mettere alla prova questo principio. Ci serve un principio dinamico dell'esistenza. Prendiamo in esame Spencer e troviamo qualcosa che suona terribilmente bene. Suonava bene quando l'attinse dalle scritture indiane, la stessa fonte da cui l'attinse Lucrezio. Ma questo principio ha solo l'apparenza di essere dinamico, poiché non quadra. A noi serve un principio dinamico, non una descrizione. Ma che significato ha un principio in una sfera tanto vasta? Non ha forse bisogno di una definizione migliore? Allora chiamiamolo minimo comun denominatore dinamico dell'esistenza. Non è che questo minimo comun denominatore ci porterà dritti filati oltre il livello massimo stabilito e nella confusione, lasciandoci in pugno molte variabili e nessuna risposta? Sarà meglio di no. Poniamoci dunque altri interrogativi allo scopo di vedere se possono chiarire meglio questo principio. Che cosa possiamo sapere? Possiamo sapere da dove proviene la vita? Non ora. Possiamo sapere dove sta andando la vita? Beh, questo sarebbe interessante, ma pochi di noi vivranno abbastanza a lungo per vederlo. Dunque, cosa possiamo sapere? Chi? Quando? Perché? Dove? Che cosa? Che cosa? Possiamo sapere che cosa fa la vita. Ora, postuliamo che la vita sia iniziata da qualche parte e stia andando da qualche parte. Sapere da dove è venuta potrebbe forse risolvere parecchi problemi, ma, ai fini del nostro problema, non sembra che saperlo ora sia necessario. Forse un giorno sapremo dove sta andando, ma, come ho già detto, anche questo non è qualcosa che ci serva sapere adesso. Finalmente ora abbiamo per l'equazione qualcosa che permarrà in termini di costante. Che cosa fa la vita nel suo procedere?